Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
L'Italia arriva nello spazio passando per l'Australia, o forse meglio, Italia e Australia vanno insieme nello spazio. Ne parliamo oggi con Nicola Sassanelli, professore aggiunto della University of South Australia e senior advisor del Centro dell'Industria Spaziale del South Australia. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei.
Ecco, l'occasione per risentirla oggi è l'evento che è già sold out, inserito all'interno del Festival Italiano di Adelaide, con molti esperti che parleranno proprio di questo Italian Touch in the SA Space Ecosystem. Qual è la rilevanza del contributo italiano all'industria spaziale australiana oggi?
Beh, questa è una bellissima domanda. Intanto, voglio dire, c'è da fare un preambolo ed è legato al fatto che l'Italia è coinvolta in attività nell'ambito spaziale con un'agenzia spaziale nazionale dal 1888, quindi ha già decadi che l'Italia è coinvolta nello spazio. L'Australia ha la sua agenzia nazionale da alcuni anni, dallo scorso anno, quindi sono circa 2 anni, quindi una cooperazione veramente strategica perché tra Italia e Australia, perché ci sono una serie di iniziative, di attività nel futuro dove vedono sia l'Italia che l'Australia partner straordinari della NASA, degli Stati Uniti col progetto Artemis, e quindi parliamo del ritorno sulla Luna, l'esplorazione su Marte. Quindi sia l'Italia che l'Australia sono ufficialmente partner di questo progetto con la NASA. L'Agenzia Spaziale Australiana ha firmato un accordo con l'Agenzia Spaziale Italiana lo scorso anno a Washington. Ci sono già delle iniziative in essere, ci sono dei progetti, alcuni di questi approvati dal governo italiano, altri approvati dal governo australiano, che vedono appunto sia centri di ricerca che industrie italiane coinvolte nella realtà australiana. In modo particolare South Australia ha ritenuto un po' il cuore di questo ecosistema vibrante nel settore spazio, e quindi in Adelaide abbiamo alcune di queste realtà italiane come appunto Igeos e Leonardo, come Sitel e come Aizun, che sono 3 aziende italiane specializzate in diversi settori, Sitel in modo particolare nella realizzazione di small satellites, quindi stiamo parlando di 50-100 kg, Aizun sul cybersecurity in ambito spaziale, e Leonardo Igeos. Igeos è specializzato sul downstream, quindi elaborazione di immagini e dati da satellite, invece Leonardo con Thales è coinvolto sui grandi satelliti. La presenza italiana
sembra davvero fitta di collaborazioni.
È completa.
Poi quello che mi incuriosiva anche nel titolo del programma di questo evento è che si parla proprio di Italian Touch, con una connotazione quasi emotiva, se vogliamo, non solo scientifica, di un contributo dagli italiani. È così?
Sì, infatti se lei ha la possibilità di guardare un po' il programma, noi abbiamo creato un panel di esperti, ovviamente le tre aziende italiane, però poi ci sono diverse aziende, penso 5 aziende australiane, dove ci sono italiani che coprono un ruolo di leadership. Quindi abbiamo Nova System, che è una grande azienda, probabilmente la più grande australiana, con oltre 600 dipendenti. Tutta l'attività del downstream è in qualche modo guidata da Adrian Guidi. Poi abbiamo SmartSat, dove tutta la parte, che è ovviamente un'organizzazione di ricerca. C'è Rosy Erasmus che si occupa di tutta la parte finanziaria, poi ci abbiamo CyberOps con Daniel Floreani, ovviamente si occupa della cyber security, poi abbiamo Zandria Affare from Belluno, che è responsabile qui in South Australia del Bureau of Meteorologists, e Salmon Palumbo, che è il co-founder, ecco, share di un'azienda che si occupa di antenne passive, la Silentium Defense. Quindi, come le vede, c'è un mix tra aziende italiane che sono venute qua e hanno assunto tecnici australiani, e poi abbiamo aziende australiane che invece hanno assunto esperti di origine italiana. A me è sembrato quasi ovvio, no? In un contesto dove si promuove la cultura italiana, no? Coinvolgere anche questo settore, perché al pari degli altri settori culturali ed economici, no? Come, voglio dire, il food, come l'arte, ritengo che la tecnologia possa essere un'espressione di vanto della nostra Italia, ma soprattutto di vanto della nostra collaborazione bilaterale.
Assolutamente sì, è una coincidenza questa scelta di concentrare tutto su Adelaide, o c'è un motivo dietro?
Adelaide è storicamente lo stato e la città dove l'attività spaziale ha avuto un po' il suo epicentro. Ricordo Woomera, che è un poligono, un'area particolare per attività di ricerca, che è grande quanto l'Inghilterra, no? 122.000 chilometri quadrati nel cuore del South Australia, dove vengono sperimentati lanci di rockets e anche attività su aerei supersonici. E questa è nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, 1947. Poi ricordo il primo satellite australiano nel 1967, RESET, che è considerato il terzo satellite al mondo lanciato dal proprio territorio, dopo la Russia e Sputnik, e l'America è stata proprio l'Australia nel 67. È chiaro che altre nazioni come l'Inghilterra, come l'Italia stessa, hanno lanciato satelliti prima del 67, però le hanno lanciate da un territorio che ovviamente non era loro. E ancora dopo abbiamo avuto il International Astronaut Conference nel 2017, l'annuncio dell'Agenzia Spaziale Australiana. Poi l'Agenzia Spaziale Australiana ovviamente ha ritenuto opportuno aprire il headquarter, quindi la sede centrale dell'AIRE, perché lì c'è un vibrant ecosystem, quindi imprese, centri di ricerca che costituiscono poi la base delle attività nazionali. Poi subito dopo, quindi parliamo dell'anno scorso, il più importante centro di ricerca nel settore spaziale, chiamato appunto SMARSAT CRC, è stato sostenuto dal governo federale con 55 milioni di dollari, e in totale da imprese, tra cui anche alcune imprese italiane, per un valore complessivo di 245 milioni di dollari nel corso dei prossimi 7 anni. E quindi il quarter ad Adelaide, e quello che sarà annunciato anche venerdì prossimo, il 20 novembre, la fondazione spaziale nazionale sarà l'headquarter, sarà anche qua ad Adelaide. Quindi va da sé che Adelaide è considerato un po' il cuore pulsante dell'attività spaziale in tutto l'Australia.
Quindi un passato importante, ma anche un futuro che promette. Ecco, magari non tutti i nostri ascoltatori hanno una preparazione scientifica per capire tutti i progetti che sono ora, diciamo, frutto di collaborazione tra italiani e australiani. Riesce a scegliermene uno dei progetti futuri tra italiani e australiani, o che coinvolgono anche talenti italiani, che magari vuole condividere con il nostro pubblico?
C'è sicuramente uno che è stato approvato recentemente dall'Australian Space Agency, il leader Michele Trenti di Università di Melbourne. L'attività è la progettazione e sviluppo di un CubeSat, di un satellite piccolo, che verrà realizzato da un'azienda del South Australia, Innovor Technology, e stanno sperimentando un sensore, un payload che è completamente fatto in Italia. Quindi questo è un progetto fantastico, perché vede italiani qui, italiani in Italia e australiani che lavorano insieme su un progetto comune. Abbiamo altri progetti che coinvolgono Citadel, che è un'azienda italiana che opera da alcuni anni qua ad Adelaide, su alcuni sensori infrarossi. I sensori sono importanti perché sono quei dispositivi a bordo di satelliti che sono chiamati payload, che sono in grado di scandagliare la nostra terra. Quindi voglio dire, è facile pensare applicazioni nel settore dell'agricoltura, no? Identificare attraverso il colore delle foglie se vitigno è malato, no? Se bisogna intervenire con acqua o con fertilizzanti, o per esempio monitorare la qualità dell'acqua, no? Verificare se effettivamente c'è dell'inquinamento, no? Soprattutto lei pensi un po' al Murray River, che ha avuto problemi in passato. Le tecnologie spaziali sono abbastanza versatili, sono facili da utilizzare
anche per contesti diversi
da settori, certo, per mantenere sia la qualità che la competitività di alcuni lavori, come per esempio l'agricoltura, le miniere, i trasporti, la logistica.
Per concludere, professore, noi ci eravamo sentiti all'inizio di quest'anno, poco prima che la pandemia Covid cambiasse il mondo praticamente. Il coronavirus ha cambiato anche un po' l'attività spaziale? È entrato in qualche modo nello spazio?
Ovviamente il coronavirus è entrato un po' dappertutto, no? Perché voglio dire, ha cambiato un po' il modo di lavorare. Cioè, ora ci si lavora molto su queste videoconferenze, webinar, quindi che da un lato voglio dire ci ha reso un po' più pigri, però dall'altro ha diminuito quel gap nel trovare i collegamenti, voglio dire, con gli Stati Uniti, con l'Europa, soprattutto per l'Australia, e questo è abbastanza importante. Per quanto riguarda la parte economica, no, i progetti in essere nelle varie industrie e nei nostri centri di ricerca, incluse le università, i progetti sono lì, sono stati finanziati e si mantengono. Quello che ovviamente è cambiato in termini di crisi, eccetera, sono per esempio il numero di studenti all'interno dell'università, e che quindi poi porta l'università a dover spendere con cautela le proprie risorse. Quindi se prima c'era una maggiore attenzione all'attività di ricerca perché c'erano ingenti risorse, oggi invece che risorse non ce ne sono perché non ci sono studenti, il coinvolgimento dell'università all'interno delle attività di ricerca, ci sono delle ricadute ovviamente. Ora è chiaro, si lavora molto sulle priorità, cosa importante, investire il futuro, ma per quanto riguarda le imprese, tutte le imprese che operano nel settore spazio in qualche modo erano coinvolte in dei progetti, e questi progetti rimangono sia nel settore della difesa che nel settore commerciale e anche nel settore privato, perché comunque questi sono progetti a medio e lungo termine.
Grazie professore e buona giornata allora.
Arrivederla, salve.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.